Eccoci con la Champions League su Radio Marte sino alle 22 inoltrate per raccontarvi tutta questa grande serata europea del Napoli contro l'Union Berlino. Stadio di Fuorigrotta all'inizio della Champions, questo risale al 2011, il match con il Chelsea degli ottavi di finale, anche di buon auspicio fino a un certo punto, perché poi il Napoli fu eliminato anche con molta sfortuna. Buonasera da Gianluca Gifuni per questa edizione dedicata al match di Champions League che comincia alle 18.45, tra 40 minuti al Maradona tra Napoli e Union Berlino. C'è Vincenzo Russo in regia, saremo insieme per oltre 4 ore e mezza per raccontarvi tutta questa grande serata magica di stelle e di Champions League che potrebbe condurre già il Napoli praticamente agli ottavi di finale. Le formazioni sono già state diramate, il Napoli giocherà con il 4-3-3 consueto, Meret in porta di Lorenzo, Rachmani, Nathan e Mario Rui nei quattro di difesa, da destra a sinistra in mediana Anghissà, Lobotka e Zielinski, Politano in alto a destra, Kvaratskhelia in alto a sinistra, Raspadori al centro. Union Berlino con il 3-5-2, gioca Bonucci dal primo minuto, Ronno in porta, Giacca Bonucci, Diogo Laite in difesa, Juranovic largo a destra, Rossignol largo a sinistra, Reber, Khedira e Ladouni sono i mediani, Becker e Fofana di punta. Ci sono un po' di notizie, poi tra poco le approfondiremo con Pasquale Tina proprio dall'esterno dello stadio Maradona. Ci sono stati scontri tra tifosi del Napoli e dell'Union Berlino nel pomeriggio nella zona di Fuorigrotta, a poca distanza dallo stadio Maradona, lo riferisce l'ANSA. Leggiamo testualmente: le due tifoserie si sono affrontate e sono intervenute le forze di polizia. Gli scontri nella zona di Fuorigrotta si sono svolti in via Barbagallo nel percorso verso lo stadio Maradona. Ora la situazione però fortunatamente è tornata alla normalità dopo l'intervento della polizia. La tensione resta però alta anche in altre zone della città, da Piazza Municipio, dove la polizia è presente con diversi mezzi, tra cui quello dotato di idrante, fino a Piazza Garibaldi, dove molti tedeschi che alloggiano negli alberghi della zona sono stati fatti salire sui bus che li hanno portati alla stazione marittima e da lì allo stadio. Dalla stazione marittima sono ancora in movimento circa 300 tifosi dell'Union Berlino. I biglietti venduti ai tedeschi sono, ricordiamolo, 2380, ma lo aveva ricordato proprio questa mattina Pasquale Tina con dettagli in maniera super precisa, che erano 2380 i biglietti venduti ai tifosi tedeschi. E adesso Pasquale Tina è in collegamento con noi dall'esterno dello stadio Maradona. Pasquale, buonasera. Ci sei, Pasquale? Non c'è Pasquale. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta. Dateci anche le notizie che avete a disposizione e l'atmosfera che si respira anche nella zona di Fuorigrotta all'esterno dello stadio Maradona. 081-6363-6363, fateci sapere qual è l'atmosfera, qual è l'ambiente, che cosa succede all'esterno del Maradona, in tutte le zone limitrofe anche allo stadio e quindi nel quartiere di Fuorigrotta. 081-6363-6363 per interventi in diretta. Tra poco cercheremo di collegarci con Pasquale e Tina. Nel frattempo Garcia, lo ripetiamo ancora una volta, ha scelto praticamente la formazione migliore con Mario Rui e non Oliveira a sinistra. Era questo l'unico ballottaggio della vigilia tra Mario Rui e Oliveira. Ha scelto Mario Rui. Pasquale Tina, buonasera. Buonasera Pasquale.
Ciao Gianluca, buonasera.
Sei all'esterno dello stadio.
Ci sto arrivando.
Ecco, 3 minuti.
Grazie
per
un tassista che mi ha soccorso.
Che è successo?
Un problemino con l'auto.
Un problemino con l'auto, bene.
Sì,
beh, può succedere anche
quasi.
Questo. Non sono stati quasi. Tedeschi, no?
No.
Non c'entrano i tedeschi in questo,
no,
in questo caso.
Non c'entrano.
Pasquale, salutaci il tassista e dici soltanto qual è l'atmosfera all'esterno dello stadio, se sei già da quelle parti.
Guarda, sono adesso quasi a Via Cinzia. La gente è quasi entrata tutta nello stadio. Quindi a breve, insomma, comincia la partita. Le formazioni, come dicevi tu, sono state ufficializzate. Quella del Napoli non ci sono sorprese, cioè gioca Mario Rui al posto di Oliveira, gioca Nathan per Ostigard e per il resto, insomma, la formazione che ha vinto a Salerno. E vedremo, insomma, che tipo di prestazione farà il Napoli stasera. Ci sarà Victor Osimhen, ovviamente non in campo ma in tribuna, perché è rientrato insomma dal permesso che ha avuto la società per risolvere i problemi in Nigeria, e secondo Garcia insomma poi insieme potrebbe essere protagonista pure già contro l'Atalanta, che ha la ripresa del campionato sabato 25 novembre. Adesso però la priorità è questa partita importante, perché se Napoli vince si avvicina di tanto agli ottavi di finale di Champions League, e quindi vedremo. Chiedevi dell'atmosfera, sono praticamente quasi tutti all'interno dello stadio, quindi
ed è tutto tranquillo,
fortunata. Al momento sì, ci sono stati dei tafferugli prima, qualche ora fa nel pomeriggio, tra i tifosi del Napoli, i tifosi dell'Union Berlino, con l'intervento della polizia presso lo stadio. Adesso insomma mi sembra tutto tranquillo, perché ripeto, sono tutti insomma allo stadio, e quindi non ci sono problemi.
Perfetto Pasquale, ci sentiamo nell'intervallo.
Dopo,
buon lavoro.
Ciao,
buon
ciao,
lavoro
ciao.
Per Napoli Union Berlino, che comincia esattamente tra 35 minuti. Noi abbiamo cominciato la nostra lunga maratona verso la Champions League, che si concluderà oltre le 22 di questa sera su Radio Marte. Restate incollati su Radio Marte per avere tutte le notizie e aggiornamenti del match prima, durante e dopo la partita.
She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, my wife. It's lonely out in space on such a time as flight. And I think it's gonna be a long, long time to touch down.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Rieccoci in diretta per la notte dedicata a Napoli Union Berlino di Champions League. Tra poco tutto il programma della serata con le partite delle 18:45 e quelle delle 21. All'ora di pranzo c'è stato il pranzo dell'UEFA con i dirigenti del Napoli, tra cui Aurelio De Laurentiis e i dirigenti dell'Union Berlino all'altro Cocoloco in zona Chiaia, praticamente via Cappella Vecchia, dove si trova anche l'ordine dei giornalisti, come in tanti sanno, ma non tutti, nei pressi di Piazza dei Martiri. Squadre in campo e noi andiamo, squadre in campo per il riscaldamento e noi andiamo in tribuna stampa allo stadio Maradona dal direttore di Napoli Magazine Antonio Petrazzuolo, che ci racconta anche un po' qual è l'atmosfera anche sugli spalti del settore ospiti, dove sono allocati, ubicati i tifosi tedeschi. Antonio, a te, buonasera.
Ciao Gianluca, buonasera a tutti i marziani. In campo le due squadre, il Napoli dal lato della curva P, chiaramente affacciandosi dalla tribuna stampa, mentre l'Union Berlino è in tenuta completa rossa sotto la curva A. Fase di riscaldamento, i volti dell'Union Berlino già tutti predisposti a riempire quasi totalmente il settore ospiti, abbastanza tranquilli, fermi, immobili, un po' come l'abbiamo visti passare inutilmente per l'estate di Napoli. Peccato per i dati che hanno arretrato, però ti devo dire che ho vissuto anche all'esterno dello stadio Maradona l'atmosfera pre-gara, perché è svolto nel massimo della serenità, non ci sono stati scontri almeno da due ore a questa parte, quindi bisogna soltanto giocarla questa partita.
Perfetto, grazie ad Antonio Petrazzuolo, buon lavoro al direttore di NapoliMagazine.com. Grazie Antonio. Dallo stadio Maradona, dalla tribuna stampa, buona parte dei 250 ultras tedeschi protagonisti degli scontri con le forze di polizia della scorsa notte a Napoli hanno lasciato, pensate, la città. I tifosi tedeschi erano tra l'altro tutti senza biglietto, pensate, ma che follia, senza biglietto erano a Napoli per devastare la città, e quindi non avrebbero potuto assistere alla partita di Champions League tra il Napoli e l'Union Berlino, che si terrà a partire dalle 18:45, quindi tra 24 minuti. In queste ore poi sono arrivati, come sapete, altri 2000 supporters, ma insomma i 250 di ieri, pare buona parte dei 250 di ieri senza biglietto è tornato in Germania. E perché era a Napoli? Io voglio capire. Questo dato certamente mette in luce l'assenza totale di controllo in partenza alla fonte delle forze dell'ordine, le forze di polizia tedesche e della società dell'Union Berlino, perché quantomeno il controllo di chi parte per andare all'estero a seguire una partita dovrebbe essere fatto nei minimi particolari e dalla società e dal club e dalle forze di polizia, cosa che non è stato fatto, perché se 250 tifosi ultras sono partiti alla volta di Napoli senza biglietto, c'è qualcosa che non va nel meccanismo di controllo alla fonte, non a Napoli, alla fonte. Alle 18:45 si giocano Napoli Union Berlino e Real Sociedad Benfica, alle 21 questa sera Bayern di Monaco Galatasaray, Copenaghen Manchester United, Arsenal Siviglia, PSV Eindhoven Lens, Real Madrid Sporting Braga, Salisburgo Inter. Peppe Iannicelli, buonasera.
Buonasera Gianluca, buonasera a te e a tutti i nostri radio telespettatori.
Il mio interrogativo sul controllo alla fonte con 250 scalmanati che sono partiti dalla Germania senza biglietto, credo che sia legittimo, no, porsi questo interrogativo. Per quale motivo nessuno controlla chi parte?
Gianluca, io però sinceramente devo dirti che ti seguo fino a un certo punto sotto questo aspetto, nel senso che ricordiamo che l'Italia, la Germania e tanti altri paesi dell'Unione Europea, anche alcuni paesi non dell'Unione Europea, appartengono alla cosiddetta area Schengen, che permette la libera circolazione dei cittadini. Cioè, da questo punto di vista c'è bisogno di una semplicissima carta d'identità. Non si fa un viaggio in aereo, non c'è neanche un controllo da questo punto di vista. Prendi un treno, prendi un'auto, puoi circolare liberamente.
Scusami Peppe, scusami se ti interrompo. Allora, quando da Napoli, se dovesse succedere da Napoli, 250 persone partano alla volta di una città italiana o straniera senza biglietto, tu sai che a Napoli c'è la Digos, no, che li segue, che li monitora dalla partenza sino all'arrivo. Succede questo, perché nelle altre città non succede? Non sono tre, non sono dieci, sono 250. Vabbè, questo è il problema.
Gianluca, nessuno può impedire ad un cittadino tedesco di venire a Napoli a far quel che ritiene più interessante per
ho capito tedesco. Ma li vogliono controllare?
Qualcuno
almeno seguire
dove va? Vado a vedere il museo Mann, per dire, o vado a mangiare la pizza. Cioè, purtroppo gli strumenti in verità a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza sono limitati. Detto ciò, però, Gianluca, e qui sono d'accordo con te, poi esiste la legge, la libera circolazione, ma esiste anche l'attività di intelligence, cioè le società, le questure e l'equivalente tedesco delle questure conoscono anche le teste calde, sanno chi si muove per fare casino. E forse da questo punto di vista una maggiore collaborazione di segnalare alle autorità italiane la presenza di soggetti potenzialmente pericolosi potrebbe essere, diciamo, in qualche misura un rimedio. Ecco, quindi io diciamo che accolgo parzialmente il tuo ragionamento, soprattutto sotto l'aspetto dell'intelligence, ma non dimentichiamo, ripeto, che in area Schengen ognuno dei cittadini
può
che
fare quello che gli pare, certo.
L'area Schengen può andare dove crede, cioè questo è il punto della questione. Io peraltro rimango molto stupito da quel che è accaduto, perché sono stato a Berlino per raccontare la trasferta Champions del Napoli e devo dire che il clima in città, ma anche all'Olympia Stadion, era assolutamente sereno. I tifosi tedeschi e quelli italiani si mescolavano, arrivavano tranquillamente con le metropolitane allo stadio, lì si usa bere birra diciamo in quantità notevole, senza che nessuno, voglio dire, abbia dato adito al minimo problema. Cioè, poi stupisce che vi siano queste scorribande, come peraltro io sono rimasto annichilito alle immagini di Milano, no? Dove i tifosi del Paris Saint-Germain sono arrivati e hanno creato devastazioni e problemi. Io ricordo invece quando vennero a Napoli l'arrivo addirittura con i tifosi del Napoli lungo il viale che porta al Diego Armando Maradona, è stata una delle immagini più belle che abbia mai avuto modo di verificare nel corso della mia attività di cronista. Purtroppo esistono queste cose. Io però, diciamo, mi concentrerei anche sul match, perché
beh,
il Napoli
ha
un grande match point, Gianluca, stasera, no? Cioè il Napoli stasera, non dico chiuda la pratica qualificazione, ma
quasi,
con una vittoria sostanzialmente pone un'ipoteca fondamentale sul secondo posto perlomeno, e poi a Madrid io sono sempre convinto che il Napoli possa andarsi a giocare addirittura il primato del girone.
Sicuramente il Napoli con una vittoria di questa sera, mal che vada, mancherebbe un punto all'aritmetica, però vogliamo sentire un attimo cosa ha detto Elmas ai microfoni di Infinity.
Che perde da 12 partite di fila, sembra già scritta, e allora qual è l'inghippo, il trabocchetto, il tranello?
No, secondo me, come mister ha detto, che non esiste partita facile in Champions League, anche non dobbiamo noi guardare che hanno perso 12 partite di fila, perché si gioca a Champions League, è una serata speciale per tutte e due squadre. Secondo me dobbiamo pensare di dare massimo e di cercare di giocare un bel calcio prima di tutto, e dopo vincere e portare questi tre punti importantissimi a casa.
Volevo chiedere il processo di costruzione di questo nuovo Napoli da Spalletti e Rudy Garcia, come sta andando? Siete soddisfatti? Vi piace il modo in cui state lavorando e giocando?
No, guarda, questo non è nuovo Napoli, questo è lo stesso Napoli che è stato con Spalletti, anche oggi con mister Rudy Garcia. Per questo ora normalmente con nuovo allenatore cerchiamo di crescere queste sue idee e fare massimo in campo.
Va bene, era Elif Elmas, protagonista nell'ultima partita a Salerno con il secondo gol, subentrato a Kvaratskhelia. Peppe, una curiosità: Napoli sta per centrare un obiettivo minimo, no, della stagione, che è quello dell'accesso agli ottavi di finale di Champions League. Dopo 11 giornate di campionato è quarto in classifica, quindi nelle quattro che parteciperebbero alla prossima Champions League. Quindi, diciamo, dal punto di vista della collocazione degli obiettivi è in linea più o meno con gli obiettivi minimi.
Accetto questo discorso, sinceramente,
perché
lo dico con molta forza, perché perché secondo me il Napoli insieme all'Inter ha il miglior organico di tutta la Serie A, e su questo credo che Gianluca, tu e chiunque altro non possa obiettare.
No, sono d'accordo pienamente,
e sinceramente che ci siano oggi, dopo 11 gare, 7 punti di distacco tra Inter e Napoli, non lo accetto. Cioè, o meglio, il campo dice questo, ma non corrisponde ai valori.
No, però il gioco anche corrisponde al gioco espresso. Corrisponde
significa che c'è un problema, c'è un problema serio, e a me non piace neanche questa cosa che Garcia ripeta spesso in conferenza stampa, il discorso entrare nelle prime quattro, cioè l'obiettivo del Napoli quest'anno è confermare lo scudetto in Italia.
Siamo sicuri che quello del club sia questo?
Quattro, abbiate pazienza.
Scusami Peppe, sei sicuro che l'obiettivo del club sia questo?
Ma certamente, perché non può essere che quello. Scusami, se tu sei insieme all'Inter la squadra più forte, io accetterei la posizione del Napoli. Se il Napoli fosse a uno o due punti dall'Inter, ci sta, sei lì, devi giocare lo scontro diretto. Ma sette punti significa due partite e mezza, cioè significa che il Napoli ha già due partite e mezzo di distacco rispetto allo scudetto, che per me, per la squadra campione d'Italia, è l'obiettivo, il primo obiettivo della stagione.
Siamo sicuramente d'accordo con te, perché il Napoli sulla carta, come 11 anche in rosa, è al pari dell'Inter,
vale
la più forte del
secondo
campionato.
Secondo me vale l'Inter, poi si può discutere, però diciamo che le due più forti sono Inter e Napoli. Milan, Juventus e tutto il resto, Roma, Lazio, Fiorentina, Atalanta, sono certamente uno scalino inferiore al Napoli e all'Inter.
La domanda che volevo farti è, sicuramente il tuo discorso non fa una grinza e lo condividiamo, però non c'è stato un crollo del Napoli, cioè c'è stato qualche momento di defiance che comunque ha portato il Napoli nei primi quattro posti al momento e quasi agli ottavi di finale di Champions League. Perché Gianluca, la gente storce il naso?
Gianluca, perché non c'è stato un crollo, e su questo non voglio aprire la discussione sinceramente, perché ci sarebbe forse da dire qualcosa anche su questo.
Perché? Scusa, c'è stato un crollo?
Gianluca, finora il Napoli una partita importante non l'ha ancora vinta.
Certo.
Siamo all'8 di novembre e il Napoli una partita contro una big non l'ha ancora vinta, perché in Champions ha perso contro il Real, e ci sta perdere contro il Real, perché in campionato, perdonami, il Napoli ha perso contro le due avversarie più attrezzate che ha affrontato, cioè la Lazio e la Fiorentina, e io direi che questo non va bene, Gianluca, questo non va bene. Secondo me questo dice che c'è un problema da parte dell'allenatore a far esprimere il potenziale migliore a questa squadra. Faccio l'esempio della Formula 1, è come se facessi salire me su di una Ferrari. Diciamo che sono dimagrito, probabilmente potrei anche entrarci adesso nell'abitacolo della Ferrari, ma porterei a schiantarla alla prima curva. Ecco, io da questo punto di vista credo che Garcia ancora non abbia permesso al Napoli Ferrari di sviluppare in pista tutto il suo potenziale.
Allora ti dico, 25 novembre Atalanta-Napoli, Napoli-Inter il 3 dicembre, Juventus-Napoli 8 dicembre, bisogna aspettare l'Immacolata Concezione per saperne di più.
Esatto. Il Napoli però da questo punto di vista ha l'occasione, ovviamente in quel discorso che tu hai fatto ci metto anche la partita con Real Madrid, perché ripeto, io ritengo che il Napoli in Champions possa ancora dire la sua per la vittoria del girone, con una grande prestazione a Madrid contro il Real Madrid. Ecco, l'8 dicembre, la sera dell'8 dicembre, noi ne sapremo un po' di più, onestamente, su quello che sarà il cammino del Napoli in campionato, che ripeto, deve essere un campionato proiettato alla difesa dello scudetto fino all'ultima giornata del campionato. Per me, voglio dire, il Napoli deve vincere lo scudetto perché secondo me ha l'organico migliore con l'Inter. Accetterei l'idea che dopo una competizione testa a testa con l'Inter il Napoli possa dover cedere il tricolore alla squadra sul campo più forte, ma essere già a 7 punti dopo 11 giornate, cioè meno di un terzo.
E proiezione sono 24 punti.
Non va bene per nulla.
24 punti in proiezione, più o meno. Impressione di distacco,
ma ti pare possibile? E ti pare che ci siano questi punti di distacco in termini di valori sulla carta tra Inter e Napoli? Io direi proprio di no, e chi dicesse una cosa del genere sarebbe disonesto intellettualmente.
Grazie, buona partita Peppe Iannicelli. Ciao Peppe.
A tutti.
A risentirci.
Ciao,
con Vincenzo Russo. Andiamo in pubblicità tra poco. L'analisi preventiva di Enrico Fedele a 12 minuti dall'inizio di Napoli Union Berlino. Quarto turno di Champions League. Parliamo del girone C in programma allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Napoli Union Berlino sullo sfondo, tra 8 minuti l'inizio del match di Champions League che potrebbe proiettare il Napoli agli ottavi di finale di Champions League in caso di vittoria. Ha parlato a Mediaset Infinity Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli. Osimhen è rientrato, lo conferma, i medici da domani faranno le valutazioni per quando sarà di nuovo in campo. Lo stop era previsto di 5-6 settimane, domani farà gli esami strumentali e il nostro staff poi lavorerà per metterlo in campo il prima possibile. Stiamo parlando da mesi del suo rinnovo, aggiunge Meluso, anche se la trattativa si è portata per le lunghe, proseguiremo sulla strada giusta da seguire. Enrico Fedele, buonasera. Pronto?
Sì, eccoci.
Qua direttore, eccoci. Ciao. Qua, ha sentito cosa ha detto Meluso? Sì.
E che doveva dire?
Quindi si prosegue sulla strada del rinnovo.
Ma dai, se rinnovo non rinnovo, a che serve? Se rinnovo e rimane, o sta più tranquillo, lui l'anno prossimo è deputato ad andare via.
Comunque stasera sarà allo stadio, Osimhen, sarà allo stadio, è rientrato a Napoli, quindi...
vabbè.
Domani farà gli esami strumentali e ci diranno quando sarà disponibile.
Fine novembre.
Ma fine novembre parzialmente o già per giocare dal primo minuto, secondo lei?
No, si spera di che possa giocare tra Real e l'ultima che è.
Il 3 dicembre Inter e l'8 dicembre la Juventus.
Io penso che tra il 3 e l'8, tra l'Inter e la Juve.
Giocherà dal primo minuto. Va bene, direttore, senta, invece c'è questo capitolo Raspadori. L'altro giorno Garcia ha detto il problema di Raspadori è il 4-3-3 e ovviamente Osimhen, perché quando rientrerà Osimhen per Raspadori ci sarà meno spazio, o non ci sarà spazio, secondo lei?
No, io credo che purtroppo non ci sarà spazio.
Ah, quindi non meno spazio.
No, il gioco non si confà, parliamoci in termini chiari, non si può fare a meno. Si può fare a meno di Raspadori, ma non si può fare a meno di Osimhen, chiaro?
Lei è sicuro di questo?
Sicuro, al 100%.
Io le ricordo per una cosa, scusi, io non so se l'analogia è corretta. Si ricorda quando con Sarri andò via Higuain? Sarri si inventò Mertens.
Il problema di Mertens.
Mertens prima punta. No.
Ma non l'hanno giocato, no, però Mertens e Higuain lui non li vedeva insieme. Difficile che giocavano Mertens e Higuain insieme. Quando è andato via Higuain lo ha inventato, ma una cosa, un'invenzione una volta non è una regola. Allora questo ragazzo ha dei movimenti diversi, non so se mi sono spiegato. Mertens era un giocatore che gli piaceva, essendo nato alla sinistra, esterno d'attacco, convergere e fare il famoso tiro a giro che poi faceva pure Insigne.
Sì.
Ma questo è un ragazzo che attacca lo spazio, per esempio Mertens difficilmente sul lungo attaccava lo spazio, mentre era più favetico in area di rigore. Questo è un ragazzo che è una punta, è inutile che la prenda, ma non sto dicendo, io una volta ho letto 450 minuti per sapere
442 per la 442 giorni non minuti.
Un incompetente, sai, ci vogliono 442 giorni, ci vuole un minuto e 50 secondi.
Ecco, ma ognuno, cioè, qualcuno capisce.
Ma quando uno deve fare il proprio mestiere, deve ascoltare chi fa il proprio mestiere.
Ma lei, quindi, voglio capire, l'exploit a mo' di Mertens, ce lo possiamo aspettare secondo lei anche da Raspadori? Cioè...
Ma Mertens giocava con Insigne, che faceva il quadratella.
Sbaglio.
Allora era un mondo diverso. Non è che Mertens giocava poco insieme ai Higuain, non mi sbaglio. Cioè entrava,
era un po' come Raspadori oggi.
Allora, come Raspadori oggi. Ma mentre Higuain era un giocatore tecnico, sopraffino, e questo invece è un uragano. Ma c'è spazio anche per lui quando ci sono delle partite particolari. Però
Che ne pensa di Napoli Union Berlino? Le squadre stanno facendo ingresso in campo, poi seguiremo l'inno di Champions con l'urlo del Maradona in diretta. Direttore, che ne pensa della partita di stasera? L'Union Berlino non perde da 12 partite consecutive.
Ma va a Sant'Antonio.
Cioè il 13.
Ti voglio bene,
Che significa ti voglio bene, direttore? Scusa.
Ti voglio bene, mamma mia, dai su.
Vabbè, non c'è altro da aggiungere, quindi.
Ok, dai, ci vediamo stasera poi, dai.
A più tardi, caro direttore. Allora, squadre in campo al Maradona, la sciarpata dei tifosi tedeschi, eccole qui. Io direi di andare con l'audio, perché sono posizionate con il grande pallone al centro del campo, il pallone della Champions al centrocampo, le squadre sono posizionate in fila, eccolo qua l'inno della Champions in diretta dal Maradona. Champions League, tra un minuto e mezzo comincerà Napoli Union Berlino. Questo amico scrive: ciao Gianluca, il sostituto di Higuain era Milik, sì, fu acquistato Milik dall'Ajax, e in secondo luogo Gabbiadini. Mertens era la riserva di Insigne e fu inventato centravanti quando Milik si infortunò dopo 6 giornate di campionato, 7, si infortunò Milik e fu inventato Mertens centravanti. Ma Mertens, prima di essere inventato centravanti, era un esterno, giocava a sinistra, qualche volta anche a destra, entrava, subentrava, giocava poche volte dall'inizio, era un po' come Raspadori quando c'è Osimhen, cioè che entrava all'occorrenza, così come Raspadori quando c'è Osimhen entra all'occorrenza. Poi improvvisamente fu chiamato invece ad essere protagonista come attaccante centrale, con l'addio di Higuain e con l'infortunio di Milik. Io dico, potrebbe rivelarsi un giocatore simile anche Raspadori, così come lo fu Dries Mertens. Chi può escluderlo, onestamente? Raspadori ha 23 anni, è giovanissimo, può anche crescere, tira di destra e sinistra da ogni posizione del campo, ha una mira e una precisione nel tiro invidiabili, si muove bene, ha grande tecnica, ha visione di gioco, insomma è un giocatore completo, giovane, che può ancora crescere. Detto questo, le formazioni delle due squadre. Dunque il Napoli scende in campo con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Nathan e Mario Rui nei quattro di difesa, Anghissà, Lobotka e Zielinski in mediana, Politano in alto a destra, Kvaratskhelia in alto a sinistra, Raspadori al centro dell'attacco, Fischer con con la sua squadra, con l'Union Berlino, propone un 3-5-2 con Bonucci che gioca dal primo minuto, l'altra volta non giocò, era in panchina nella partita di andata. Ci saranno Ronno in porta, Giacal, Bonucci e Diogo Leite in difesa, Juranovic largo a destra, Rossignol largo a sinistra, Reber, Khedira e Ladouni sono i mediani, Becker e Fofana sono gli attaccanti della squadra di Fischer. I convenevoli e anche le riunioni prima di cominciare delle due squadre, che si parlano in circolo, c'è un conciliabolo da parte dei giocatori del Napoli che finisce in questo momento, si sono dati la carica gli azzurri. Sta per cominciare Napoli Union Berlino, vi daremo tutti gli aggiornamenti ogni 15 minuti dallo stadio Maradona e poi seguiremo sino alle 22:30 il post partita con i telefoni aperti e i commenti a caldo dei protagonisti. Adesso è il momento di lasciare la linea dell'Isa da e Gaetano Gaudiero con la grandissima trasmissione Metti a Folle. Il Napoli ingranerà la prima, ne siamo certi, e vi daremo tutti i dettagli di queste marce ingranate una dietro l'altra con gli aggiornamenti dal Maradona. Adesso Metti a Folle, noi ci sentiamo più tardi.
Marte Spotlight.